Domanda da parte di Olli. Cari fratelli, sono molto confusa. Sto passando un periodo troppo doloroso e strano che non riesco nemmeno a descrivere. Ho tanta paura che la mia fede sia solo mentale. Non mi sento amata da Dio. Inoltre, non capisco alcune cose. 1. Se la mia fede è solo mentale, non sono salvata, vero? 2. Se pecco perché fumo e ora ancora profondo per chi mi ha fatto del male, non sono salvata? E 3. Perché Gesù dice che l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia allo Spirito Santo, ma poi dice che è meglio tagliarsi la mano destra se ti fa peccare che finire nella Geenna? Mi potete aiutare? Grazie, Olli.
Allora, grazie. Amen. Signore, Dio ti benedica, Olli. Quindi lei ammette che l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia allo Spirito Santo, no?
Perché Gesù dice che l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia allo Spirito Santo. Solo sì. Per questo peccato vai all'inferno. Ma poi dice che se tu pecchi e non ti tagli la mano destra che ti fa peccare, allora finisci nell'inferno. Quindi ci sono altri peccati che ti portano all'inferno.
Non è che la Bibbia è sempre letterale, eh? Scusa, non è che Gesù stava dicendo letteralmente tagliate le mani?
Sì.
In questo caso sta parlando nello spirito, no? Perché ci sono drogati che preferirebbero tagliarsi veramente la mano che abbandonare la droga. Quindi abbandonando la droga per loro è quasi più o meno come tagliarsi la mano. Quindi Gesù parlava in senso, diciamo qui, in senso figurato.
Sì, dicendo che ci sono altri peccati che ti porteranno all'inferno se non smetti. Quindi non è solo la bestemmia contro lo spirito. Ci sono anche altri?
Le chiede questo o lo dice?
Sì, no, le chiede quello.
Chiede quello. Se ci sono altri peccati, oltre al peccato contro lo Spirito Santo.
Perché Gesù dice che l'unico peccato che ti porta all'inferno è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Ma poi dice che se
veramente
pecchi...
Gesù non dice così.
Ma cosa dice allora?
Gesù dice, Matteo 12 dice che i farisei hanno accusato, tu fai miracoli con lo spirito del diavolo. Allora Gesù, sì. Matteo 12, sì. Gli dice, chi pecca contro lo Spirito Santo rischia l'inferno.
Sì.
Va bene? E allora, però c'è un altro peccato che magari è simile ma può anche essere separato. Io ne vedo due peccati che guidano l'inferno. Uno è il peccato contro lo Spirito Santo che dice Gesù. Poi c'è un altro peccato che tu magari non pecchi contro lo Spirito Santo direttamente. Non lo menziono neanche, però non ricevi Gesù Cristo e questo ti porta all'inferno. Capisci? Quindi uno è peccato deliberato e un altro semplicemente non ci crede neanche che esista lo Spirito Santo, però che peccato fa? Non riceve il Salvatore, quindi c'è un altro peccato. E poi va, non ne vedo altri di peccati che guidano all'inferno. Si so che ci sono chiese che hanno i 7 peccati mortali, il peccato di qui, il peccato di là, se mangi troppo vai all'inferno, e se non ti vai a confessare in una certa chiesa, in un certo prete, vai all'inferno. Sono tutte cretinate perché nella Bibbia non c'è. Infatti in Matteo 12 Gesù dice ogni peccato sarà perdonato agli uomini. Infatti guai a te Capernaum, perché se i miracoli fatti in te fossero stati compiuti a Sodoma e Gomorra, si sarebbero pentiti. E nel giorno del giudizio Sodoma sarà trattato meglio di te. Cosa sta dicendo Gesù? Che gli sodomiti non andranno necessariamente all'inferno, ma saranno trattati con meno rigore di Capernaum. Quindi non è che tutti vanno all'inferno, no, bisogna vedere. D'accordo?
Sì, d'accordo.
Allora, guarda, se... Detto questo, aggiungo, se una persona ha un peccato che non vuole abbandonare e questo peccato gli impedisce, attenzione, di accettare il Salvatore, allora per colpa di quel peccato non riceve il Salvatore e allora questo peccato lo trascina alla perdizione. Non so se mi sono spiegato.
Sì, però devi spiegarlo, perché la domanda di Oli, adesso hai risposto alla domanda 3, andiamo alla domanda 2.
Sì, ma vuole dire altro, diventando un punto alla volta.
Sì, però devi applicarlo a questa domanda, a Oli. Le dice, se pecco perché fumo, e ora ancora è profondo per chi mi ha fatto del male, vuol dire che non sono salvata?
Rancore profondo per chi mi ha fatto del male. Beh, la salvezza non ha a che fare con quello. Diciamo che un salvato deve avere i frutti dello Spirito. Gloria viene la scrittura Galati 5:22.
Sì.
Uno salvato è frutto dello Spirito. Se non hai frutto dello Spirito, non sei salvato. Ora, se c'è ancora profondo e non predica il Vangelo e non ama il Signore e non è in comunione col Signore, è quello. Certo che non è salvato, non hai frutti, no? Però io fumo, d'accordo. Però ciò non vuol dire che non sia salvato. Magari fumi, non vuol dire che vai all'inferno. Magari puzzi come se sei stato all'inferno, però non vai all'inferno.
Quello che hai detto prima.
Fumi il sigaro, caro mio, sembra un tizzone, dimmi.
Quello che hai detto prima, hai detto se una persona ha un peccato che non vuole abbandonare, allora può essere non salvato, perché quel peccato blocca la salvezza. No, allora, io conosco Olly da tempo,
dipende
anche
tu. Dipende che peccato, dipende che tipo di peccati stiamo parlando qua.
E lei vuole abbandonare il fumo, lei vuole perdonare chi le ha fatto del male, però ha questa battaglia interiore difficile per lei.
No, tu gli dici a Olly, che c'era un uomo nella Bibbia che si chiamava Davide, è andato da Batseba, cioè che si stava facendo il bagno, andava tutti i giorni appuntamento davanti alla sua finestra a farsi la doccia, questa qua.
Ah sì? Più di una volta?
Sì, cioè non lo so se più di una volta, ma Batseba andava, questa qui non poteva andare a lavarsi da un'altra parte, non sai che lì c'è la finestra del re, quindi anche lei era una lenza, anche lei. Allora, va bene.
Sì, avevo quindi... Galati 5:22.
Sì, ce l'hai?
Sì. Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5:22.
Questi sono i frutti dello?
Dello Spirito.
Ecco, se tu non hai questi frutti, normalmente, certo che puoi cadere nella fossa come con Batseba. È rimasto salvo, è andato con Batseba, per buona misura gli ha ucciso il marito, ma proprio l'ha fatto assassinare, ha mandato un sicario, più o meno. Eppure è rimasto salvo, il Salmo 51 gli ha detto, oddio, si è pentito sul serio. Cioè, non rimuovere lo Spirito Santo da me. Cioè, Davide, secondo te chi è meglio Davide? Davide o io?
Davide.
Ma io non ho mai ammazzato nessuno Uria.
Sì, però allora solo Dio può dire chi
ma
è meglio.
Ma sei convinto che è meglio lui o no di me?
Credo di sì, però Dio lo sa.
E allora pensi che lui è meglio anche di te?
Certo.
E allora vuol dire che date le condizioni, date le tentazioni, capito? Date la Batseba, la giusta Batseba, o meglio la Batseba sbagliata nel posto sbagliato, eccetera, cadremo nella fossa come Davide, tu con un Batsebo e io con una Batseba.
Sì.
Sto dicendo, se Davide è meglio di noi, vuol dire che noi siamo peggio di lui, vuol dire che noi faremo lo stesso e peggio.
Sì, per questo.
Che nel Padre nostro Dio dice non ci indurre in tentazione, infatti il Papa l'ha tolto quello sbagliato, perché in Luca 4:1 e Matteo 4:1 dice lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto per
tentarlo,
per essere tentato. Chi è che l'ha condotto? Il diavolo?
Lo Spirito, dice.
Lo Spirito Santo. Spirito Santo ha portato Gesù nel deserto affinché sia tentato. E quindi ecco che ha senso la preghiera non ci indurre in tentazione. Perché? Perché siamo conciati male. Questa è una preghiera. E poi naturalmente se deve avvenire, avvenga.
Domanda. Allora una persona che fuma e ha rancore profondo perché le ha fatto del male, può essere salvata?
Ma guarda, se Davide è rimasto salvato che ha ucciso... per proteggere l'adulterio, sono sicuro che rimane salvato anche se fumi. Io conosco cristiani che sono cascati di qua, sono cascati di là. C'era una ragazza pentecostale battezzata nello Spirito Santo, sicurissima, che era assuefatta alla pornografia, non dormiva di notte, ne ho parlato altre volte.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi non voglio dire fuma tranquilla, no, non fumare perché tra l'altro puoi prendere un bel cancro.
Quindi rimani salvato, però questi peccati ti creano altri problemi spirituali.
Questi peccati, ci sono peccati che non riusciamo a evitare. Lo leggi in Romani 7 e dice il male che voglio fare, quello faccio. Il bene che vorrei fare, non lo faccio. Perché? Perché è il peccato che dimora in me. E allora questa povera ragazza fuma e c'ha rancore. È certo che deve liberarsi. Però attenzione, fratelli, voi che la condannate, guardatevi bene allo specchio, e vedete un po' voi che cosa accidenti di peccati, come siete combinati voi, forse non meglio. Oh, ma io però non fumo, d'accordo, però magari c'è invidia, magari tratti la moglie con poco amore, magari la tratti duramente, magari dice io sono il capo della famiglia, come diceva l'americano là. Il capo della famiglia però è venuto la polizia, che in America so, è lo sceriffo, e ha detto questa è tua casa, sì, allora comincia a impacchettare, uscire di corsa e aspetto qui finché sei uscito. E tua moglie non si è autorizzata a parlargli più. E ti ha dato, come si chiama, una distanza di sicurezza che non può avvicinarsi più di tot chilometri. Sì, sì, sì. E si trova fuori casa, mantenere moglie e tre figli e pagare, perché è una zucca dura. Ecco, quindi dimmi.
Volevo dire, però, prima o poi, quando uno è salvato, anche se fa questi peccati come Davide, lui si è pentito. Un anno dopo, però, si è pentito. Prima o poi devi mostrare questo frutto della tua salvezza al pentimento. No.
Sì, però ci sono dei peccati, come dice Paolo in Romani capitolo 7, che non riesci a separarti. Io non riesco ad amare mia moglie tanto come vorrei. Io non riesco ad essere altruista tanto come vorrei. Io non riesco a pregare tanto come vorrei. Non riesco a amare il Signore come vorrei. Tante cose non riesco a fare. Vorrei essere più amorevole, specialmente alla radio. E voi sapete che mi dispero e cerco. Ed Angela lì che mi taglia qui, taglia là, c'è una cetta, un macete lei, c'ha. Lei taglia lì, saresti una salumiera,
no, Giuseppe,
una salumiera
male.
Perfetta, saresti come tagliare il salame.
No, hai fatto grandi progressi da quando abbiamo iniziato la radio, 6-7 anni fa.
Dimmelo ancora.
Tagliavo molto di più, adesso non taglio tanto, quindi sei cresciuto veramente.
Ma lo devi ripetere. Questo.
Ah no, ma perché devo ripeterlo?
Suona
continua
bene.
Così, vai avanti.
Suona bene.
Cioè un po' di progressi devi fare, ok? Non sei arrivato alla perfezione di non fare più quel peccato, ma qualche progresso si deve
ma
fare.
Ma io posso aggiungere qualcosa?
Ma
guarda.
Rispondi, qualche progresso si deve fare?
Cos'è? Sì.
Ok, grazie.
Semplice, sì. Guarda, io infatti abbiamo letto Galati 5:22, i frutti dello Spirito sono? Ce l'ha ancora aperta lì?
Sì.
Mai chiudere la Bibbia.
I frutti dello Spirito sono invece
amore,
gioia,
pace,
pazienza,
benevolenza,
bontà,
fedeltà,
mansuetudine,
autocontrollo. Quindi, come vedete, non so voi, io c'ho strada da fare, però perlomeno sono avviato, sto camminando in quella direzione. Vado a mia moglie a chiedere scusa che non sono il predicatore, il missionario, che la gente mi conosce alla radio, oh, bravo Giuseppe, però nella settimana non riesco sempre a essere così amorevole, non so voi, certo,
neanche io,
mi sì, pento,
sì.
Prego.
E questi sono frutti della salvezza, perché stai provando, stai cercando.
Sto dicendo tranquilli, fumate tranquillo, porta rancore, non sto dicendo quello, sto dicendo se sei salvato, queste cose non dovresti averle, o se le hai, perlomeno combatti contro.
Ecco, questo è il punto, combatti contro.
Capito? Il Salmo 34 dice, Signore, proteggi dai miei peccati volontari. Perché dice volontari? Perché ci sono peccati che non puoi evitare, sono frecce infuocate del nemico che lancia contro di te e qualche frecciata te la becchi con lo scudo un po' abbassato. E allora ti arrabbi, allora entri in crisi, allora ti scoraggi.
Sì, è chiaro.
E questa sorella, comincia a fumare la pipa, questa sorella intanto.
La pipa?
La pipa. Perché io ho smesso così di fumare.
Una donna con la pipa.
Un sigaro. Dice, fratello Giuseppe, cosa accidenti gli sta dicendo tua sorella? Ma la rovina è del tutto. No, devi fumare qualcosa che non la respiri. Il trucco è lì.
Come una guarigione progressiva.
Capito? Se non riesci a guarire per fede, allora guarisci almeno per medicine naturali. Io, siccome non riuscivo a smettere di fumare, avevo 22 anni, mi piaceva fare lo sport, e notavo che... Guido, come va? Insomma. Allora cosa ho fatto? Ho scoperto che la pipa non si respira. Qualche stravolto si respira anche quella. E allora ci ho messo 5 mesi di pipa per smaltire tutta la monnezza che era nel sangue, era assuefatto, capito? E dopo 5 mesi, poi la pipa è un sacco di lavoro, pulirla, riempirla, capito? Insomma, era un lavoro fumare la pipa. E allora, io sono un po' lazzarone, dopo 5 mesi ho detto, ma tutta questa fatica, che me lo fa fare? Beh, Però ho notato che quando ho smesso di fumare la pipa non sentivo più bisogno di fumare la sigaretta. Avevo 22 anni. Capito? E guarda che quando iniziano a fumare nel 1800 le donne fumavano la pipa e i sigari. Capito? Ora non dico andare in strada a evangelizzare col sigaro, no! Vatti a nascondere in un bagno e poveraccio quello che viene dopo di te. Va bene? Però dopo un po', dopo quello è come poi il metadone, uno che si droga, capito? Cioè dopo 2-3 mesi circa dovresti essere in grado di abbandonare tutto. Però io ho visto anche gente che si drogava, va bene, ha pregato e hanno smesso immediatamente.
Quella è la via migliore. Amen.
Meglio del sigaro.
Meglio della pipa.
Ti immagini, questa strada dal marito, poi dico, che fa con la pipa oggi? O dalla mamma, papà, quello che c'ha. Dice, sa, fratello Giuseppe mi ha detto che prima fumavo le sigarette e adesso mi ha detto di fumare il sigaro. Quindi... perché usa saggezza, che la preghiera è sempre meglio, d'accordo?
Sì, sì.
Grazie,
sì, sì,
Signore. Allora,
infatti la mia mamma fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, ha ricevuto la salvezza, il giorno dopo ha abbandonato, non ha mai più fumato.
Se l'ha fatto tua madre, posso farlo tutti.
Sì, era molto assuefatta.
Gloria al Signore. Andiamo a 1 Corinzi 3, c'è la scrittura di 3, 14 e 15.
1 Corinzi 3, sì. 14 e 15. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Quindi, attenzione.
1 Corinzi 3, 14, 15.
Quindi attenzione ai nostri frutti, perché se una persona è salvata le cose cambiano. Tutti i fratelli salvati sanno il cambiamento che è successo. Quindi da una parte io dico, guardate Romani 7, ci sono dei peccati. Perché? Perché non voglio che questa storia si scoraggi. Non voglio scoraggiare i fratelli che non riescono ad arrivare a uno standard alto. Voglio dire, va bene fratelli, Davide è andato con Batseba, è rimasto salvo. Non prendetelo come incoraggiamento ad andare alle Batsebe.
No.
Perché c'è gente che non riesce a liberarsene, sono assuefatti, si assuefaggono alla prostituzione. L'adulterio, attenzione che anche se sei salvo, il bastone del Signore è grosso e sono botte da orbi, anzi botte da Dio. Non scherzate col fuoco, non scherzate col peccato.
Sì.
Romani 7, Paolo dice, però ci sono peccati che... Sì, è d'accordo, però cercate di tenere sotto controllo, pregate contro,
sì,
camminate
sì,
strada diritta e stretta.
Continua a combattere.
Perché... E in base a come costruisci sul fondamento riceverai ricompensa o riceverai punizione. Se la tua opera sarà bruciata ne avrai danno, però cosa dici? Però egli stesso sarà salvo.
Mm-hmm.
Quindi anche
se i tuoi frutti non sono buoni,
non sono troppo buoni
e la tua opera non resiste,
se sei salvato devono essere buoni per forza, solo che ci sono dei peccati che non hai voluto abbandonare nonostante salvato, è una scelta sciagurata che hai fatto. Per esempio vai in chiesa, ti siedi e non fai niente, è una tua scelta di scaldare la panca, è un peccato quello.
Praticamente dice anche se non costruisci niente, non hai un'opera da mostrare al Signore, tu sei salvo.
Rimani salvo, sedersi su una panca da scaldare, non vai a evangelizzare come scelta, è un peccato davanti a Dio, perché le anime vanno all'inferno per la tua scelta. Però dice, egli stesso sarà salvo, perché se era salvato, il suo peccato... Davide ha fatto il peccato contro Batseba, però non lo voleva fare. Ha cercato in mille modi di non uccidere Uria. L'ha chiamato dalla battaglia, vieni qua, eccolo qui, vieni qui, come va? Eccolo qua. Come è andato ieri sera con tua moglie? Niente, ho dormito in giardino perché solidarietà con i fratelli al fronte. Ah sì, vieni qua allora, gli ha dato un bottiglione di vino, l'ha ubriacato e poi dice vai da tua moglie, va. Perché lei era incinta di Davide, così la gente pensa che era incinta di Uria. Va da sua e dice, dopo com'è andata? No, niente, io ho messo la tenda in giardino, mia moglie non la tocca. È la pepa. Davide a tutti i costi dice, non volevo ucciderlo.
Mm-hmm.
Questo era uno dei più eroici soldati. E alla fine dice a Joab, che stava assediando una città, e dice, senti Joab, fallo morire questo qua. E Joab dice, nessun problema. Lo fece morire. In un combattimento, organizzò un combattimento che tutti si ritirarono, lui rimase solo e fu ucciso, però la parola si sparse,
sì.
Quindi il nome di Dio fu blasfemato, E quindi Nathan, il profeta, sto parlando di secondo Samuele capitolo 12, Nathan va da lui e gli dà la suonata della sua vita. Quindi Davide non voleva il peccato.
Sì,
quindi
ma...
anche da con Batseba, nel suo cuore, la mia opinione è che lui sapeva che sbagliava, sì. Avrebbe preferito che non fosse esistito un Uria, però c'era, allora... Capisci la storia?
Sì, non voleva uccidere Uria, però era lo stesso un peccato brutto, perché voleva ingannare tutti, far sembrare come se il bambino fosse di Uria.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Era un inganno brutto.
Sì.
Era un peccato lo stesso.
Sì, poi il bambino dovette morire. È logico, non sto giustificando il peccato. Peccato orribile. È come uno mi ammazza a me perché gli piace mia moglie. Cioè, non è che sarebbe una cosa molto ispirante, no? Quindi qui abbiamo visto 1 Corinzi 3... 14 e 15, che anche se la nostra opera viene arsa, però rimaniamo salvati, dice. Cercate di capirlo bene. Che ci sono chiese che predicano, se tu commetti adulterio, vai all'inferno. Beh, non necessariamente se eri già salvato. Il Signore ti bastonerà, ti sculaccerà, tutto sì. Quello che vuoi, ma eri salvato, rimani salvato, come Davide.
Sì, amen, sì, giusto.
D'accordo? Romani sì. 8, andiamo lì, va. Romani 8, 38, sì. 39, che la salvezza non si può perdere.
Romani 8, 38. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8, 38 e 39.
Quindi la salvezza non si può perdere, ma che stiamo incoraggiando le persone a fumare? No.
No.
Stiamo incoraggiando ad avere rancore?
No.
Stiamo solo dicendo queste cose non ti mandano all'inferno. Però cerca di liberarti di queste cose, perché la prima scrittura che ho letto, e l'ho ripetuto due volte, è Galati, legge di nuovo, che questo qui deve inculcarla. Galati 5:22. Per cortesia aprire bene il cervello.
Galati 5:22. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Quindi uno che non ha questi, Galati 5:22, grazie, uno che non ha questi frutti non è salvato. Non perché fuma o non fuma. Può anche non fumare e non è salvato. Potrebbe fumare ed è salvato. Cioè uno che è salvato avrà questi frutti, sbaglierà, inciamperà, però si rialzerà, pregherà contro quello sbaglio e studierà di non farlo. Infatti Davide non è più cascato più in quella fossa. Non c'è stata una Batseba numero 2, un'Uria
sì,
numero 2.
Sì.
Non c'è stato. Perché? Perché era salvato, ha capito, non voleva cascare più, non è cascato più. Infatti Davide era più vicino a Dio dopo Batseba che non prima.
Mm-hmm.
Prima c'era questo peccato nel suo cuore che covava. Dopo si è scottato, il bambino è morto. Suo figlio Assalone gli ha rubato il regno. Ha dovuto scappare per mesi. E voi dite Assalone? È stato Absalone, no? che gli ha preso il regno, no?
Sì.
Quindi tutto storto gli è andato. Absalone, suo figlio, ha avuto rapporti sessuali con le sue mogli, le sue concubine. Gli ha usurpato il trono, tutto per via di Batseba ed Uria, era una punizione di Dio. Gloria al Signore. E allora sto incoraggiando a fare queste cose, non sto incoraggiando, sto solamente dicendo che l'amore di Dio, la misericordia di Dio davanti a un pentimento vero, va bene, è sempre lì, è pronto a perdonarti. E le tue opere saranno bruciate, se quelle sbagliate, ce ne deve essere anche le buone, se no non sei salvo. Però nonostante questo rimani salvato. 1 Corinzi 3, 14 e 15. Vabbè, io spero che sia stato chiaro.
Domanda. Galati 5, 22 che abbiamo letto, sono i frutti dello Spirito, non è il frutto del battesimo con lo Spirito Santo? Perché tu dici, se sei salvo, devi avere quei frutti. Io quando ho ricevuto la salvezza, quando avevo 19 anni con voi, non ho ricevuto quei frutti, ero completamente zero, non avevo niente. Poi, piano piano, sono cresciuta anche in quei frutti.
Ma non è che tu non li hai ricevuti, non li sviluppavi. ma nel momento della salvezza ricevi un sacco di doni, però non si manifestano perché deve avere anche il battesimo dello Spirito Santo. Cos'è? È la potenza di mettere in pratica i frutti e i doni. Senza battesimo dello Spirito Santo sei salvata, ma sei debole.
Sì.
Debole. Io ero salvato a 9 anni, ma non c'è paragone quando ho ricevuto la potenza dello Spirito a 25. Ho cominciato ad evangelizzare subito, immediatamente. Subito. Mm-hmm.
Mm-hmm. Quindi uno può essere salvato e debole.
Sicuramente, siamo tutti deboli.
Perché gli manca lo Spirito, il battesimo.
Anche col battesimo puoi ancora scegliere la via sbagliata. Ti posso portare un sacco di esempi anche nella Bibbia che preferisco di no. Mm-hmm. Va bene, sei salvata. Però se tu sei salvata, okay, dovrai avere questi doni, o tutti, o quasi tutti, e se cadi nella fossa ti rialzi, il Signore ti tira fuori, e poi ricominci a camminare nei frutti. Camminerai sempre nei frutti dello Spirito, anche senza battesimo dello Spirito Santo. Mm-hmm. Debolissimo, non combinerai molto di buono, va bene? Però nel momento che sei salvato hai lo Spirito.
La capara.
Perché chi non nasce dallo Spirito non può entrare nel regno di Dio, Giovanni capitolo 3. Se non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Così è chiunque nato dallo Spirito. Quindi nel momento che tu ti sei salvato, e ancora non è il battesimo dello Spirito Santo, ma ti sei salvato, come ti sei salvato? Nello Spirito, perché hai ricevuto lo Spirito di salvezza, quindi puoi già cominciare a evangelizzare. Sì, non aspettare che il battesimo, che magari arriverà dopo 2 o 3 giorni, dopo 2 o 3 mesi o dopo 1 anno, dipende quando tu ti svegli e ti disperi veramente. Perché non lo ricevi prima? Perché non si è disperato, si è addormentato, sta scaldando panche, invece di scaldare il cuore, invece di inginocchiarti, invece di digiunare e pregare, d'accordo?
Sì, un'altra domanda. Abbiamo letto Romani 8, dove dice: né morte, né vita, né angeli, né profondità, nessun'altra creatura può separarti dall'amore di Dio. Neanche il peccato?
Neanche il peccato. Perché dice Romani 2, dice... cos'è? 2.15 mi pare, dice: è l'amore di Dio che ti porta a pentimento. 2.5, cos'è? Forse 2.5 lì. 2.5 o 2.15 Romani? 2. L'amore di Dio, 2.5 credo che dovrebbe essere. È l'amore di Dio che ti porta a pentimento. 2.4. Allora, leggilo.
Romani 2.4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento?
Capito? Se tu sei
Romani 2.4.
Se tu sei salvato, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che tu hai alla salvezza, prima del battesimo, hai lo Spirito Santo. E certo, se no non puoi essere salvato. Quello Spirito lì, che non è necessariamente il battesimo, ma è quello della salvezza, lo Spirito lì ti guida al pentimento. Mm-hmm. Tu non sei neanche capace di pentirti. Gesù ha detto in Giovanni 6, ha detto Gesù: nessuno può venire a me se il Padre non lo manda. Mm-hmm. E Dio non gli manderà zizzania, non gli manderà l'anticristo per la salvezza, anzi, gli parlerà in parabole che le zizzanie non capiscano. Perché? Perché il Signore sta cacciando via la zizzania dal regno di Dio. Capito? Non lo vuole che tornino. Chi è la zizzania? Quegli angeli che diventarono demoni.
Quindi
e seguirono il diavolo.
Se uno è salvato, anche se pecca, lo Spirito Santo lo convince del peccato e lo spinge al ravvedimento e non ti separa da Dio. Però il peccato non ti separa da Dio, almeno dalla comunione, dalla presenza di Dio. Perché ci sono scritture, per esempio, in Isaia, non lo so dove, dice: i tuoi peccati vi hanno separati da me.
Sì, cos'è? Beh, io vedo che peccati però, ci sono peccati e peccati. Un conto è che tu hai rubato la marmellata, mm-hmm, e un conto è che tu hai rinnegato il Salvatore.
Sì, sì, sì. Ma questo non è perché nel Vecchio Testamento?
Sì, sì, Isaia.
Che i tuoi peccati...
No, ma il Vecchio Testamento non lo sminuire troppo. Perché oggi c'è questa mania che il Vecchio Testamento non conta più. Conta, e come si conta? È lo stesso Gesù che parla nel Vecchio Testamento. Chi parla nel Vecchio Testamento? È Gesù. Lui è la parola di Dio. Sì, la parola nel Vecchio Testamento era Gesù.
Dio parla a Israele, perché io credo, la mia opinione è, che quando io pecco, anche se sono salvata, mi separo dalla comunione con Dio, anche se non perdo la salvezza. Io mi allontano da Dio perché ho scelto il peccato invece di ubbidienza. Però c'è sempre la possibilità di pentirmi e tornare al Padre. La salvezza non si tocca, rimango salva tutto questo periodo, però il peccato mi separa da Dio. Perdo qualcosa quando pecco.
Sì, Romani 8 dice, noi non sappiamo pregare come conviene, ma lo Spirito Santo con sospiri ineffabili ci guida alla salvezza. Cioè, è lo Spirito Santo che preghi in lingue. Perché? Perché a volte la tua mente non riesce neanche a parlare in italiano, non riesce a mettere insieme 2 più 2 fa 4 in preghiera, perché sei talmente fuso, e allora preghi in lingue. Preghi in lingue, non sa cosa dice, ma lo sa, ma è il tuo spirito che prega, il Signore ti benedice. Va bene? Cioè, qui è certamente che ci saranno delle dottrine contrarie, però io ti sto dando scritture qua, poi...
No, grazie, è utile.
Se qualcuno obietta, dovrò obiettare con le scritture, se no non obiettate.
Amen.
Va bene. Beh, allora ho messo in chiaro che non stiamo incoraggiando a peccare, a fumare.
Certo.
Sto solamente dicendo che non perdi la salvezza, incoraggiante, no?
Sì.
E usate esempi come Davide e Batseba per incoraggiare a fare quel peccato lì. No, per dire che anche lì ti puoi pentire. La chiave è il pentimento. La chiave è se ti penti. Se sei salvato ti penti sempre. Sempre ti penti. Perché lo Spirito Santo, sei salvato.
Sì, sì.
Sei salvato.
Perché vuoi cambiare.
Avrei perso la corona, come dice 1 Corinzi 3, 14 e 15. Se l'opera che uno costruisce sul fondamento rimane, riceverà ricompensa, ma se sarà arsa, bruciata, ne avrà danno, perderai la corona. Però egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco, cioè non prendi in giro Dio. Sì. Tutto viene bruciato che non è Cristo. La tua casa, il tuo terreno, il conto in banca, la macchina, e le tue amanti, quella donna in adulterio, tutto viene bruciato. Cosa rimane? Quel poco o tanto che hai fatto in Cristo. Quindi attenzione, non si scherza col Signore. Mamma. Il nostro Dio non è il Dio della pacciamama, è il Dio vero. D'accordo? Chiudiamo con l'ultima scrittura?
Sì.
Ok, un'ultima scrittura dove dice che la salvezza non la perdi. Se ce l'hai. Se non ce l'hai non puoi perderla. Uno che non ce l'ha salvezza la può perdere?
Perdere cosa non ha.
Quando senti quello là era un fratello che non è più venuto in chiesa, ha perso la fede ed è morto. Non ha perso la fede. Non l'aveva mai avuta. Salmo 89, 30 a 37. Dio che parla a Davide. E di chi parla Angela?
Non lo so, devo leggerlo. A di me.
Salmi 89. E di noi. 30. Dio parla a Davide di noi, di me e te. Cosa dice di me e te?
Se i suoi figli abbandonano la mia legge.
I suoi di chi? I suoi di Davide. Cioè, Davide, attenzione, rappresentava Gesù, ok?
Sì.
Cerchiamo di capire questo.
Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà.
Alleluia, capite? Sta parlando dei figli di Davide, i figli spirituali, i figli di Gesù Cristo, i figli, siamo noi. Parla di Davide, ma è Gesù. Ci siamo? Chiamavano Gesù figlio di Davide, e Gesù dice alt. Io sono figlio di Dio, diceva. Ok, avanti.
Quindi dice che punisce, Dio punisce il peccato, però rimane il loro padre. Non perdono questa posizione di padre figlio.
Come 1 Corinzi 3, l'opera sua sarà arsa, però rimarrà salvo. Questo per quelle chiese che dicono perdi la salvezza.
Sì.
Tutta una lista di peccati mortali. Ha dimenticato pregare l'Ave Maria all'inferno. Cioè c'è tutta una lista di bazzecole, no?
34. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso.
Una cosa ho giurato.
Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna. E il testimone che è nei cieli è fedele. Salmi 89, 30 a 37.
Fratelli, scrivete queste scritture, no? Non ve le fate sfuggire. Siate studenti fedeli, che verranno da voi religiosi e vi diranno che perdi la salvezza se non vai nella loro chiesa a seguire le loro dottrine, eccetera. Voi tirate fuori la spada, sfoderate la spada, la parola. Salmo 89, 30 a 37.
È molto potente questa scrittura.
E questo è nel Vecchio Testamento. Quindi tu mi dici prima, ma sai, la gente dice Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è lo stesso del Nuovo, solo che Gesù ha adempito alcune cose e quelle non le devi più fare. Non devi più adorare il Signore di sabato. Non adori il Signore di sabato. No, lo adori tutti i giorni se vuoi. Che adorare il Signore di sabato a me non mi piace molto. Perché? Perché stai dicendo che gli altri giorni lo adori di meno. Questo bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. E non voglio adorare Dio di sabato. Voglio adorarlo, voglio che ogni giorno sia sabato. Adesso io amerò mia moglie il sabato. Gli altri sei giorni, pazienza. No! Però arriveranno al 27° giorno, arriveranno chi è testimone di Geova, arriveranno chi ti pare, il sabato, ma sì, ma è nel Vecchio Testamento, va bene, quando lì non capivano niente, non bere il sangue, dicono loro, ma sto parlando di bere sangue a bicchierate, che sai che sangue ti ubriaca, il sangue ti ubriaca se bevi, infatti i guerrieri bevevano sangue dei nemici prima di andare a combattere, gli dava forza. Quindi il Signore ha messo: non bevete sangue, che è un'abominazione. E questi qua, se il loro figlio sta morendo per mancanza di trasfusione, lo fanno morire. Ma voi testimoni di Gesù siete impazziti, siete pazzi da legare se fate morire vostro figlio per non dargli una siringa. Fratello Giuseppe, io non avevo avuto speranza, mia vita ho avuto in pari tre trasfusioni, sarei morto in due situazioni diverse. E qualcuno dice, ma forse non era una brutta idea, così ci scocceresti di meno.
Allora, avanti. Abbiamo capito che il peccato ci creerà tanti problemi, perché il diavolo si approfitta e entra quando pecchiamo, però la salvezza non si perde, perché la salvezza non l'hai ottenuta per le tue opere e non la perdi per le tue opere.
Se la salvezza la perdi per opere, allora come l'hai guadagnata? Scusa, per opere.
No.
L'hai guadagnata per fede, non puoi perderla per opere.
Grazie a Dio, se, thank you Jesus.
Se ce l'hai.
Che bella questa sicurezza.
E allora dirò a qualcuno, andiamo a uccidere tutti gli Uria che hanno le belle mogli.
Ma no, il diavolo ti distruggerà.
Uno che ragiona così, la salvezza non ce l'hai, finta. Neanche col binocolo lui ha visto la salvezza. Va bene?
Ancora una domanda per Olli, voglio chiederti. Una persona come può sapere se la sua fede è mentale o fede vera?
Allora, la fede mentale sarebbero i cristiani nominali, va bene? La fede vera lo capisce dalle opere, dai loro frutti le riconoscerete, Matteo 7:20. Mm-hmm. Questa è la, this is the short answer, if you want the long one. Questa è la risposta veloce, se vuoi una lunga ti do anche una lunga.
Che tipo di opere?
In Cristo.
E che tipo di opere?
Vai a evangelizzare, ama il Signore. Prima cosa è Matteo 22, 37 a 39, gloria cosa dice? A memoria, gloria.
Di amare Gesù con tutto il tuo cuore, tutte le tue forze.
Senti, pare chiaro che capisco, no?
Amare Gesù con tutto il tuo cuore, tutte le tue forze, tutta la tua mente, tutto, tutto.
Tutta la tua casa, la tua macchina, le tue possessioni. Ama, che tutto deve portare gloria a Dio.
Amen.
La mia macchina per andare a evangelizzare. Se comprate una macchina che lavorate con dei fratelli, non comprate una macchina Paperino Topolino che ci entri solo tu e il tuo amante. Io e il mio amore, gli altri fanno l'autostop e il loro passeggino, i loro bagagli e si arrangiano. E no, caro, se tu sei missionario, la macchina la prende almeno station wagon. Come in italiano station wagon? Familiare. Perché? Perché devi portare i fratelli dietro e i loro bagagli. Io non c'ho mai una macchina senza portapacchi. Perché non sai mai.
Quante pecorelle incontri e poi devono viaggiare con te, non sai mai.
Magari mette una valigia sopra. Mi ricordo in Argentina, 1983, mi ero comprato questo furgoncino, si chiamava Rastrojero. Hai capito? E era molto fedele questo Ogni due settimane si rompeva, ma fedelmente, fedelmente. Tanto che viaggiavo con attaccato dietro con una, dietro c'era il, era una pick-up, un furgoncino, dietro c'era attaccato con una corda dietro, con una ruota, sai, la ruota di un copertone di macchine. Perché? Perché quando si fermava chiedevo alle macchine che mi dessero una spinta. E in Argentina sì, te la davano perché tutti erano conciati così. Questa macchina era, diciamo, simbolo dell'Argentina. E allora con questo furgoncino stavo andando in una città che si chiamava Carlos Paz, si chiama, c'era un lago lì. E strada facendo ho caricato tutti i militari, c'erano tutti i militari in autostop, ne ho caricata una quindicina dietro, davvero? E poi ho pregato con tutti.
I militari.
Ando qui, ho detto, non tiene che pagare nada, però, traduci.
Non devi pagare niente, però.
Però tenemos che orare e benedire Dios e riceverlo.
Però dobbiamo pregare per benedire Dio e riceverlo.
E mi hanno detto, perché no?
E hanno risposto, perché no?
Vamos.
Andiamo.
Abbastanza che viaggiamo. E alla fine hanno pregato tutti per ricevere Gesù, gli ho dato una spiegazione non corta. E sono convinto che qualcuno di loro sia salvato. Adesso qualcuno mi dirà, disgraziato di predicatore, la preghiera ripetuta non salva. È logico, se lo ripeti con la mente carnale di capra, sì. Però chi lo sa che in quel momento...
Io così mi sono salvata, ho ripetuto la preghiera, sì l'ho ripetuta, però con il cuore e ha funzionato. E sono qui ancora.
E anch'io, lo stesso.
E comunque io non dico a me, le persone ripeti con me, come pappagallo, dico prega con me.
Sì,
non
sì,
è lo
sì,
stesso
sì.
Di ripetere, sì. Prega con me.
Ancora una ultima domanda per Olli, ultima. Cosa rispondi a una persona che ti dice...
Fratello, se ho domande, che ho domande, solo Angela che ha domande.
No, sono Olli, è Olli che ha domande.
Ah, è Olli che chiede?
Sì, sì. Chiedo io per lei, cosa rispondi tu a una persona che ti dice non mi sento amata da Dio? È quello che lei dice.
Una persona che non si sente amata?
Dice Olli, io non mi sento amata da Dio.
Beh, due sono le cose, o è colpa di Dio, chiede. Va bene, o è colpa di lei? Secondo te chiederemo la colpa?
Io credo che Dio ha dimostrato il suo amore. A più di così cosa può fare?
Possiamo dare la, cominciamo, numero uno. Allora, risposta A. Possiamo dare la colpa a quello che è morto sul Calvario, che ha dato il sangue, che si è sacrificato e che è morto per salvarci. Può essere colpa sua?
No.
E allora rimane solo un'alternativa. Allora, ripeti la domanda di nuovo.
Non mi sento amata da Dio.
Il problema non è che Dio non ti sta amando, sei tu che non ti fai amare. Cioè, per esempio, in un matrimonio ci sono le mogli frigide, no? Fredde, non mi toccare perché io sono troppo santa. Ci sono mogli così, ci saranno anche mariti. E questo qui è terribile. Cioè, tu non hai sposato una donna così per essere frigida. Tu vuoi avere unione, e avere figli, e se Dio li manda e via. Quindi, se tu non ti senti amata da Dio, possibilmente sei una donna frigida nello spirito. Non stai avendo comunione con Gesù.
E cosa
nello
deve
spirito
fare?
Sto parlando.
E cosa deve fare? Io so che Olli è una persona che sempre si sente insufficiente, che non è... She's not good enough.
Non è abbastanza all'altezza.
All'altezza, sì.
Cosa deve fare? Andare al luogo di combattimento. Dov'è?
In ginocchio.
Capito? Il luogo di combattimento è in camera tua. Ti inginocchi al fianco del letto e lì svuota il cuore. Signore, non mi sento amata. Probabilmente Dio ti risponderà, ma io ti sto amando dal primo giorno che sei nata. Apriti. Capito? È la moglie frigida che dice, o il marito frigido se vuoi, che dice... E la moglie frigida, non mi sento amata dal marito, ma va bene, sì, non mi faccio toccare perché sono frigida, ma non mi sento amata. Ma allora sarà meglio che ti svegli, va bene? Bevi un caffè e cominci a ballare un pochino, va bene? E allora mettiti in ginocchio e chiedi al Signore, se non ti senti amata, o la colpa di Dio o colpa tua. Quindi anche Olio avrà capito e dica la colpa, è nostra. Quindi comunione con il Signore. Va bene, quando il motore, sai, una volta c'era il motore delle macchine che girava la manovella, brum, anche gli aerei c'erano così. Ecco, devi girare la manovella, scaldarti, va bene? e insomma infuocati un pochino, svegliati un pochino, bevi un caffè spirituale, vai nel bar di Giovanni capitolo 1, capitolo 15, Atti 1:8, e bevi il caffè spirituale. Cosa dice Atti 1:8? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi il problema, io suggerirei che non è Dio. Il problema sei tu, Olli, sono io il problema, noi siamo il problema. Infatti noi siamo l'unico problema che Dio ha, non è il diavolo, perché quello non ci metterebbe un attimo di schioccare le dita e metterlo patapluffete, pluff, nel suo lago di fuoco. Ma non può, perché sta cercando di salvare a me e te, branco dei disgraziati. Vabbè, un altro che super graziati. Siamo disgraziati, non super graziati. Va bene, perché? Perché quando non apriamo il cuore, la mente, lo spirito, l'ubbidienza nel nome di Gesù Cristo. Va bene, Olli?
Oh. E voglio aggiungere un versetto che per me è stato tante volte una risposta, che anche io a volte non sento l'amore di Dio, la presenza di Dio. Non è che lo sento ogni giorno.
E Dio ti aiuti, anche me.
E mi chiedevo, ma cosa succede, cosa ho fatto? E secondo Corinzi 5:7 dice: camminiamo per fede e non per visione, cioè non per sentimenti, non per quello che vediamo, tocchiamo, sentiamo. E io dicevo a Gesù in preghiera: anche se non sento, non importa, perché so che la tua parola dice che mi ami, che sono la tua figlia. Attenti a non camminare per sentimenti.
Abbiamo due cose, lo Spirito Santo e la parola. Quando siamo guidati per lo Spirito, siamo felici, felicissimi, esuberanti, effervescenti, champagne celeste, spumante, spumeggianti. Siamo guidati dallo Spirito, tutto liscio, tutto esuberante. E ti svegli l'indomani. E ti senti meno esuberante, meno spumeggiante, meno ispirato, meno entusiasta, meno contento. E allora il diavolo dice, vedi, non puoi servire il Signore così. E allora se non sei in contatto con lo Spirito Santo, sappiamo di chi è la colpa. E allora contattati con la parola, l'ubbidienza, la legge, i comandamenti di Cristo, del Vangelo, e segui la legge. O vai, per esempio, a evangelizzare perché senti la gioia di andare, o vacci perché sei comandato. Ecco, mia moglie a volte, ad esempio, supponiamo non ha voglia di cucinare per me, sicuramente capiterà anche di quello, chi non c'ha una giornata storta. Sì. E allora lo fa per comandamento di Dio, devi cucinare. Tuo marito è là che predica e tu cucini, se no tu vai a predicare che cucina il marito. Vediamo che succede. Va bene? Non si mangia, non si predica forse. Quindi abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo la legge. Quindi se non riesci a fare le cose per ispirazione, sai l'artista che deve scalare una montagna prima di dipingere un quadro, no? Se non riesci a farlo per ispirazione, non ci sono montagne, da Danimarca non ci sono montagne per esempio, neanche una. Se non sei guidato dallo Spirito Santo, perché per colpa tua, segui i comandamenti, fallo perché è scritto nella legge. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo.
O le ha scritto proprio adesso? E sta precisando: cari fratelli, non mi sento amata da Dio a causa di questa malattia tremenda a cui non ho risposta.
Ok, ho capito. Okay. Quindi hai chiarito. Bene, le malattie non sono colpa di Dio. Gesù le ha pagate sulla croce per tutte quante. Il fatto che sta a noi. Gesù spesso volte perdeva anche pazienza. Gente di poca fede, fino a quando vi sopporterò? Se aveste fede, quando un seme di mostarda potete spostare monti. E allora la fede ce l'abbiamo tutti. Non c'è un cristiano salvato che non ha la fede di guarire, di fare i miracoli necessari. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo, un po' ce l'hai di sicuro. Tutti abbiamo la fede per fare guarigioni. E perché non la vede la guarigione? Perché Marco 11, vai lì, 23-24. Dove dice: non dubitate, Gloria.
Sì. Marco 11:23. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, lì sarà fatto. Marco 11, 23.
Gloria al Signore, grazie Gesù. Guarda, oggi pregheremo per gli ammalati. E voglio dire quello che dico, lo dico a tutti. Quello che dico a tutti lo dico a me. Perché io, signor fratello Giuseppe, ha bisogno di imparare questo. Non sono il signor perfetto. Cos'è che ho bisogno di imparare? Cos'è che dobbiamo imparare? È che non è la fede che ci manca. Se Gesù ha detto una fede quanto un seme di mostarda, voleva dire la minima fede possibile, immaginabile, può spostare i monti. E allora perché non riusciamo neanche a spostare un problema, neanche una malattia? Perché dubitiamo nel cuore. E perché dubitiamo? Non preghiamo, non abbiamo comunione, non cerchiamo il Signore, non andiamo da Gesù, non andiamo a cuore pieno. La chiave del Vangelo, la chiave di tutta la Bibbia, la chiave dell'universo, leggilo per cortesia, stavolta leggilo, Matteo 22, 37.
Matteo 22.
Quindi abbiamo fede e dubbio nello stesso tempo?
Stiamo adorando la fede e il dubbio nello stesso tempo e stiamo bevendo una miscuglia che ci avvelena invece di guarirci. Dimmi.
Matteo 22, 37.
Cos'è questo? Come si eliminano i dubbi? Per favore spalanchiamo i radar.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
E tutta la mente.
Matteo 22, 37.
Ok, 40.
39, chissà.
Da questi due, ama anche il tuo prossimo, sì.
39. Il secondo, simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso.
40.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Quindi come si elimina il dubbio? E questa è la risposta. Amare il Signore. Ama con tutto il cuore, tutta la mente, tutto il subconscio, tutto lo spirito, tutta la forza, tutto, virgola, meno niente. E allora, se impareremo a pregare con tutto il cuore, a guarire con tutto il cuore, a cacciare il diavolo con tutto il cuore, avere comunione con Gesù con tutto il cuore, a lodare con tutto il cuore, a pregare senza dubbi con tutto il cuore, a cacciare i dubbi con tutto il cuore, a legare il diavolo con tutto il cuore, a non dubitare con tutto il cuore, i dubbi se ne vanno. Abbiamo capito? Adesso preghiamo con gli ammalati. Spero che tutti quanti pregate così, se no prendete la bicicletta e andate a fare una passeggiata per cortesia. Non fate finta di pregare qui. Fra pochi minuti pregheremo per gli ammalati. Che nessuno faccia finta di pregare con tutto il cuore. E se sarà, non sarà perché non cerchiamo. Sarà perché siamo fessi, ma non perché non cerchiamo. E la vita sarà più bella. E la vita sarà più gioiosa. E saremo più felici perché saremo a tutto il cuore. Gesù ci ha dato l'esempio. Sul Calvario non è morta a mezzo cuore, non ha dubitato sul Calvario, lì inchiodato, non è che diceva quasi quasi io non riesco a amare le mie pecore, non ha detto questo. Maestro, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, ma dubito se sarò nel mio regno, non ha detto questo. Ha detto oggi sarai in paradiso con me. Gesù, il nostro Maestro, il nostro Capo, il nostro Re dei Re, il nostro Dio Salvatore, è un Salvatore, è un Dio a cuore pieno. E lui non riesce a capire per quale motivo dobbiamo servire due padroni, Dio e Mammona, Dio e il Diavolo, Dio e i dubbi. Non lo capisce. Fratello Giuseppe è arrivato a quel livello, ci sto lavorando. Non sono arrivato a quel livello massimo, ci sto lavorando, ci stiamo tutti lavorando, tutti qui siamo una marea, nostra Chiesa dello Spirito, ognuno siamo una marea di visi lucenti, tutti trasportando una croce, chi più veloce, chi più lentamente, chi una croce più grossa, chi una croce più piccola, però se ancora ci seguite dopo anni, se non vi siete ancora stancati di uno che sbraita e grida nel deserto, vuol dire che state portando la croce. e portando la vostra state aiutando me, state aiutando Angela, Dora e state aiutando tutti i fratelli della nostra piccola missione, e per grazie di Dio vogliamo che la luce di questa missione, anche attraverso questa produzione alla radio, che brilli in tutto il mondo, in tutto internet, in tutte le 60 nazioni passa dove siamo. Vogliamo che brilli, vogliamo raggiungere tutti, vogliamo dire a tutti i cristiani che non importa se siete madonnari, cattolici o luterani o protestanti, Dio vi ama tutti. Dio ci ama tutti. E un giorno capiremo in cielo che non c'è protestantesimo, luteranesimo di Lutero o delle madonne varie, la madre di Dio. Non c'è niente di questo, c'è solo Gesù Cristo, c'è solo il Signore, c'è solo il suo sangue. C'è solo il Figlio di Dio mandato dal Padre per salvarci, per amarci, per guidarci, per liberarci dai diavoli. Liberici, Signore, dai nostri dubbi che oggi vogliamo vedere tutti guariti. Signore, aiutaci, Signore. Io sono stanco di me. Siamo stanchi di noi stessi, nel nome di Gesù Cristo. Angela, prendi il microfono.
Voglio dire, rapido, mi viene in mente la testimonianza di Richard Wombrandt, che è stato 3 anni, stava nella sua cellula, senza mangiare, ammalato, senza vedere nessuno, in una situazione peggiore di qualsiasi altra persona.
In isolamento da solo, tra 4 mura.
Sì.
Siete pronti, fratelli, una cosa così?
Con freddo, ammalato, non mangiava.
Hai preso una tubercolosi?
Sì.
Stavo morendo.
Ma lui diceva che la sua comunione con Cristo, nel quell'amore, come hai detto tu, Matteo 22, era così potente that he wouldn't have changed that cell with the greatest palace.
Ha detto nel suo libro, che adesso è morto, dicevo, come è andato con Gesù, ha detto nel suo libro che non avrebbe scambiato la sua cella di isolamento con il più bel palazzo esistente al mondo.
Because the bridegroom would come.
Perché lo dice, sì, mi ricordo, dice parole, ha detto, perché lo sposo veniva da me.
So if we get to go over our circumstances and have that communion with Jesus, then we will
Quindi
feel his love.
Dio ci aiuti a
go beyond the circumstances.
Andare oltre le circostanze negative del diavolo, oltre
and have that communion with the bridegroom.
Avere quella comunione con lo sposo.
And you will feel his love.
E sentirai il suo amore. Alleluia. Amen. Grazie, Dore, ti benedica. Dobbiamo proprio Amen. Correre qui.
Amen.
Scusate,
Amen.
Fratelli. Si fa
no,
tardi.
Credo
qua.
Questo messaggio è utile per tanti. Veramente.
Angela, prendi la parola, per favore.
Mettiamo un bel canto e poi andiamo alle testimonianze vittoriose dei nostri cari fratelli. Ascoltiamo il canto Rialzati, Paolo Vaccariello.
Chi tu sia nella tua difficoltà. Stendi la mano e Dio ti solleverà. Oh cuore mio, non scoraggiarti più. Lascia ogni peso ai piedi di Gesù. E al fiume della grazia sua ti dissederai ancora. Ritornerà, la pace ritornerà. E allora credi e vita avrai. Non importa chi tu sia, quali pesi nel cuore hai. Oh, il sangue di Gesù ti libererà. Non importa chi tu sia, nella tua difficoltà. Stendi l'amore di Dio ti solleverà. Risvegliati, rialzati, rimetti la veste bianca, le tue catene Dio le spezzate già. Risvegliati, rialzati, rimetti la veste bianca, le tue catene Dio le spezzate già. Le tue catene Dio le ha spezzate già.